vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti. La puntata è la numero 90.
La paura fa benvenuti tra i rifiuti.
E la capra canta.
E BTR appunto fa 90 come gli anni di Cristo quando aveva l'età di mio nonno. E, primo argomento non può non essere ai noi, questo ai noi non è fra l'altro una valutazione politica sul cambio di governo. Il cambio di governo, ovviamente i giornali hanno parlato notevolmente, diciamo, di questa caduta del governo Conte 2 e di questo nuovo governo Draghi che sembra ormai imminente, in cui sono un po' confluiti tutti i partiti. E fra l'altro c'è questo tentativo un po' dalla stampa più, diciamo, filo governativa, che in questa fase è probabilmente tutta la stampa, visto che tutti i partiti stanno cingendosi a diventare partito di governo in questo governo di unità nazionale benedetto da Bruxelles. C'è il tentativo di quella stampa tipo Repubblica che cerca di dare un po' un volto simpatico a Draghi, diciamo, con tutte queste cose social, dicendo appunto il presidente che non ha i social ma è amato dai social, con tutti questi fotomontaggi, con sì, tutte queste cose di Draghi, quindi Games of Thrones, esatto, Pokémon,
esatto, i Pokémon sulla Repubblica, capito, così
tutte queste cose qua, che fondamentalmente è il tentativo un po' di dare un tocco di calore umano a quello che fondamentalmente è un po' rappresenta anche per tutto l'immaginario, un po', se vogliamo, un po' spiccio popolare, la cosa più orrenda che ci possa essere: il tecnocrate di Bruxelles che viene a fare austerità, perché fondamentalmente adesso appunto danno dei soldi, ma quello che ti danno poi ti richiedono.
Forse più il governo di Draghi, nel senso di dragare.
Sì, queste cose, per chi non è di Verona, dragare vuol dire sboccare, se abbiamo questo sottotitolo, perché a volte magari non si capisce. Noi non ci capiamo però molto di questa vicenda. Ecco, l'unica roba da sottolineare un po' in prima battuta è appunto questo improvviso cambio di vari partiti che da un giorno all'altro, diciamo, hanno cambiato magari anche la loro linea rispetto anche appunto all'Unione Europea o una serie di cose, perché quando si tratta di appunto soldi e recovery plan sono miliardi di euro, tutti sono un po' più disponibili, quindi insomma si stanno facendo ben volere a questo governo, che viene salutato già come governo di salvezza che salverà l'umanità intera e l'Italia in particolare. Non crediamo sarà così, però intanto vi aggiorneremo anche su quello, e noi intanto parliamo di altro, entriamo nel tema un po' più anche locale,
più esplosivo.
Più esplosivo, eh sì.
Tutto resta uguale, i soldi nelle mani di chi ti vuoi comprare. Comprare le tue scelte, comprare i tuoi bisogni, distruggendo te, distruggendo i sogni. Il tempo passa e continua a farmi male, la vostra indifferenza, il vostro essere sociale. Per sempre la rabbia, il desiderio di cambiare, dalle vostre parole, la voglia di scappare. Oggi nei divieti non fermeranno mai il mio difetto, perché le rivolte come volete voi, vorrò veramente mai chiuderò su tutto questo ancora una volta. We'll be right back.
capacità per inclinarmi al consumismo. Ho una guerra che regali libertà. Per quanto tempo ancora bisogna far credere che sia? Per sentirsi qualcuno conta solo apparire. Non basta la televisione a fottermi il cervello. Uomini in divisa che rispettano le ali. Per quanto tempo ancora soffocheranno i miei ideali? Per sentirsi qualcuno conta ancora apparire. Ordini e divieti non fermeranno mai il mio dispetto, la mia rivolta. Come volete voi, voi non mi avete mai. Spunterò su tutto questo ancora una volta. Un'altra volta.
Scavando e scavando abbiamo trovato questo ordigno, questo pezzone degli ordigno. C'è chi invece scavando, però non nelle teche di Radio Eustachio, ma nei cantieri del Filobus, ha trovato un ordigno bellico. E infatti qua l'articolo dell'Arena ci dice che dal grosso cantiere del Filobus punta una bomba d'aereo inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale. E negli scavi per il Filobus in via di Città di Nimes, vicino alla stazione, l'hanno trovato tra l'altro quando la palla di un escavatore ha urtato un pesante oggetto metallico. Un po' rischio.
E l'operatore fa un po' di tremarella
quando l'ha visto.
E niente, era un metro e mezzo di profondità. C'è la conferma che si tratta di una bomba d'aereo di circa 120 kg, quindi un bel bombone. Gli artificieri dell'esercito saranno effettueranno le verifiche in questi giorni per determinare lo stato di conservazione della bomba e quindi per capire se procedere con il disinnesco sul posto o se trasportare l'ordigno in un luogo adeguato per un eventuale brillamento. E l'operazione dice, potrebbe prevedere l'allontanamento della zona dai dei residenti entro un certo raggio. Qua non specifica in realtà quanto è il raggio, quanto sono le persone, però da un altro articolo abbiamo visto che potrebbero essere dalle 2.000 alle 20.000 persone evacuate. Anche lì dici, ma che di 20.000 sono tantissime, anche 2.000, tra l'altro col Covid sarà un po' un casino, tutte le norme, assembramento, eccetera. Però comunque anche lì da 2.000 a 20.000 insomma c'è una bella differenza, quindi i numeri un po' anche lì, boh, non si sa.
Sì, qualcuno diceva di 5 km di raggio, e comunque c'è già il sindaco che ha detto, caso unico, primato, record, mai successo nella storia che ci fosse un'evacuazione durante una pandemia.
Primato. Così. Veronese, nuovo.
Un bel motivo
segnato.
Di gioia, insomma.
E orgoglio.
In questo momento un po' di crisi del turismo, si cerca di far tornare tutto utile, tutto aiuta ad andare un po' alla ribalta.
Che ci ricorda con l'Arena che una bomba inesplosa era messa anche nel 2013 durante i lavori di ristrutturazione della stazione. A poche distanze ritrovate i resti di 6 persone vittime del raid aereo nel periodo bellico.
Ah beh, ce ne sono tante in giro di bombe, non è difficile.
Non è l'unica.
Non è l'unica. Scavano, trovano un paio di mosaici romani, scavano e trovano due bombe. Vabbè, se vacuna tutto. Ma continuiamo. Sempre l'Arena. Santa Lucia tiene vivo il ricordo. E voi vi immaginerete il latte con i biscotti per l'asinello, il mandorlato, i regali, e invece non si parla di quello. Si parla dell'appuntamento all'aperto con gli studenti davanti a 3 monumenti per la giornata della memoria, la giornata del ricordo e altre 1000 giornate dove hanno fatto un gran mescolamento l'Arena il 27 gennaio, tra l'altro. Santa Lucia ricorda gli orrori della Shoah e i massacri delle foibe. Comunque questa è l'apertura.
È la combo.
Questa è la combo il giorno della giornata della memoria, comunque. Quindi 2 settimane prima del giorno del ricordo.
Una combo esplosiva.
Una combo esplosiva. E quindi cosa fanno? Parlano degli studenti che sono divisi, senza fare assembramenti, ma per varie cerimonie simboliche, di fronte a tre specifici monumenti, dove vanno posate corone, proposte brevi riflessioni nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid, e tutto quanto. Sottolinea, ecco, alla fine dell'articolo, dopo questo gran mescolamento di tutto quanto, sottolinea l'importante opera di restauro messa in atto dai volontari degli Angeli del Bello sui monumenti del quartiere. E quindi quei soldi risparmiati dalle attività culturali che non si sono potuti svolgere, siamo riusciti a restaurare e a pulire. Cioè, quei soldi non spesi in cultura, siamo riusciti a dargli agli Angeli del Bello per pulire i muri, capito? E sbianchesare tutto quanto. Questo in mezzo a un articolo per il giorno della memoria, 27 gennaio, sugli studenti che ricordano la Shoah e i massacri del nazismo, parlano degli Angeli del Bello e delle foibe. Ma
assurdo. Da ridere, perché non si sa cosa, come altro reagire.
Sì, è un articolo veramente
che fra l'altro i tre monumenti sono quello del bambino deportato dai nazisti, vittime dei bombardamenti alleati. Quindi una guerra fatto scatenata poi dal fascismo, fondamentalmente.
Quindi anche gli americani, ci abbiamo tutti quanti.
E poi le foibe, che le così foibe. Magicamente un po'.
E poi parlano anche appunto degli operai, di un gruppo di operai morti. Mettono anche quello. E si continua sempre sulla giornata del ricordo, parlando di Bussolengo, dove ha ricevuto l'unanimità in consiglio la mozione presentata dai consiglieri Federico Fontana, di Siamo Bussolengo, e Simone Brizzi.
Di Siamo Bussolengo.
E Simone Brizzi, di Alleanza per Bussolengo, sulla revoca delle onorificenze a Joseph Broz Tito, il maresciallo, il leader dell'ex Jugoslavia, per motivazioni che chiaramente sono per Fontana e Brizzi il ricordare e dare un senso al sacrificio dei patrioti italiani in Istria e nei territori che stavano occupando, e quindi il sacrificio per l'Italia. Bisogna revocare l'onorificenza di cavaliere di Gran Croce data lì nel 69. E quindi vogliono arrivare da Bussolengo a Roma per togliere le onorificenze al maresciallo. Questo anche per la giornata, in occasione della giornata del ricordo.
Ma andiamo nel Villa Franchese, sull'arena di mercoledì 3 febbraio, ci raccontano una storia di veti, una storia di veti imposti dall'alto. Si parla di omofobia, attacco al liceo, invasione di campo, attenzione, del parlamentare nello spazio libero degli iscritti al liceo Medi di Villa Franca. Si parla di Vito Comencini, meglio noto come Don Vito Corleoncini, istigato dai genitori contro l'assemblea. Gli studenti commentano: che tristezza.
Istigato, se
proprio instigated. Cosa è successo? Gli studenti appunto del liceo Medi di Villa Franca hanno organizzato un'assemblea d'istituto che deve ancora avvenire, avverrà giovedì 18 febbraio, che ha come titolo omotransfobia e LGBTQI+, contro natura. Questo è il titolo dell'incontro. I ragazzi affronteranno
questo
sì, col punto di domanda, come sì, a modo di dibattito. Sì, già un pochino, ma scopriremo altre cose comunque su anche sulla fazione, diciamo, degli studenti. Comunque i ragazzi appunto affronteranno le questioni legate alla comunità LGBT, bla bla bla. E non ci sta, virgola, e qui un po' la grammatica dell'articolista un po' scarsa, non ci sta, e qui nasce il confronto con l'istituto di Via Magenta, e appunto il deputato della Lega Don Vito Comencini, una volta presa la notizia, si è subito scagliato contro l'iniziativa, non condivide le modalità. In realtà non condivide proprio niente, non condivide soprattutto l'argomento,
l'esistenza,
sì, probabilmente l'esistenza.
Negazionista.
Il leghista spiega che grazie agli incontri come questi si consente all'ideologia gender di entrare in casa, appunto parole cazzate già sentite
e quando ti arrivano che ti vogliono guardare le bollette, poi ti entrano l'ideologia gender che ti entra in casa.
Poi, infatti, nel senso, la scuola comunque non è direttamente la casa, è giusto anche che nella scuola ci sia il dibattito, che magari in casa di questi studenti fatica a esserci, ad esempio, ma Don Vito non è d'accordo. Gli studenti ribattono un po' stizziti che appunto parleranno delle discriminazioni del mondo LGBT e qua appunto un po' una caduta di stile, insomma dicono che la loro è un'assemblea apolitica che dispiace che venga strumentalizzata e commentano appunto che tristezza, dicono di capire la critica e anche qua non si capisce bene perché
in che senso
commentino in questa maniera.
Se capiscono chi è che la dice,
esatto, probabilmente capiscono il contesto dell'ignoranza pervasiva di Don Vito e allora capiscono che da questo pulpito, insomma, però
poi per carità, magari sappiamo anche che magari i giornalisti chissà come riportano comunque le cose, quindi comunque c'è sempre da prendere,
ricordiamo
tutto quello che è scritto sull'Arena, da prendere quelle pinze,
poi ci sta
da ricordare ogni tanto.
Infatti fanno un'assemblea che parla di quella roba lì, magari anche cioè capendo che c'è tanta gente che la può pensare come il buon Don Vito.
Può anche essere esattamente così. Comunque il deputato del Carroccio dice di essere stato messo in guardia da un gruppo di genitori preoccupati.
E si firmano un gruppo di genitori preoccupati?
Sì, proprio. Minuscolo, ovviamente non c'è nessuna associazione, un gruppo.
Un comitato.
Gruppo, io capisco.
Un gruppo di
due
genitori
persone o più
preoccupati.
Esatto. E commenta, cioè due punti proprio anche qua, insomma, come se questa frase avesse un nesso con quello che abbiamo appena detto, cioè appunto che del gruppo di genitori, fuori la propaganda ideologica dalle scuole.
Ok, che ci può stare anche.
Per carità, va bene, tuona, perché l'articolista dice che è una cosa che ha detto tuonando. Viene contestata la mancanza di un contraddittorio, prosegue, anche qua noi ci chiediamo di cioè, quale contraddittorio, voglio dire, cioè, parlando delle discriminazioni del mondo LGBT, di che contraddittorio.
Perlomeno al titolo, visto
un po'
che
di integralisti cattolici,
un po' di integralismo cattolico.
E infatti si scaglia, perché non si discute del valore della famiglia? Perché non si discute delle tradizioni? Perché le viviamo ogni giorno, tutti i giorni, e probabilmente a scuola bisogna imparare anche ad aprire un po' il ventaglio delle conoscenze. Si mette sulla stessa linea anche Alberto Todeschini, coordinatore provinciale di Sti Scemi. Siamo indignati e preoccupati, iniziative del genere tolgono spazio e valore al confronto, mentre appunto la loro iniziativa, ricordiamo che è prima che l'assemblea abbia luogo addirittura, quindi proprio un veto dall'alto.
Siamo dispiaciuti che ci costringiate a non farvi fare l'assemblea.
E va ancora oltre, l'obiettivo a lungo termine della sinistra è quello di cancellare le identità. Cioè, la sinistra quale?
E allora le foib?
Poi appunto l'articolista ci fa capire anche un attimo com'è che è nata questa assemblea. Appunto i ragazzi hanno gestito autonomamente tutta la faccenda, hanno fatto una sorta di votazione, un sondaggio sui temi più richiesti, e quello appunto sul mondo LGBT è risultato uno dei più votati e più richiesti. Quindi anche qui io mi chiedo quale problema dovrebbe esserci, cioè nessuno dice appunto che, come vi diceva prima, che qualcuno non voglia andare lì a dire ma questo gli è contro natura, quindi voglio dire il dibattito deve ancora avere luogo. E ci tengono a dire che non è stato imposto da nessuno, e insomma sicuramente al di là poi delle opinioni degli studenti, che sono quelli che devono appunto formarsi anche un'opinione magari in questo frangente, si vedono tarpate le ali da Don Vito,
che è un po' il nome di un rapper.
E passiamo un po' dalla politica sugli uomini alla politica sugli animali, con la polemica dopo il caso di Gazzo Veronese.
Gazzo
Veronese. Quella esasperazione per il flagello nutrie ci costano un capitale, ma gli animalisti vanno sterilizzate e non abbattute. Perché cosa è successo qualche tempo fa? a Gaza c'è stato praticamente un agricoltore mantovano, questo appunto dice l'articolo specifica, ha sparso mais avvelenato sui suoi terreni per uccidere le nutrie, solo che ovviamente questo ha portato che morissero centinaia di animali, la qualunque, che c'entravano poco, diciamo, con le vicissitudini fra l'agricoltore e le nutrie, senza poi volerne neanche le nutrie. E quindi ha fatto una strage praticamente di animali selvatici.
È una tecnica tipica mantovana.
Mais avvelenato, insomma.
Mais avvelenato e amaretto.
Una bella bastardata. E qua quindi si parla un po' della vicenda nutria, perché in realtà è una cosa che va avanti da parecchi anni. Le battute di caccia, dice, si erano tenute a intermittenza tra il 2014 e il 2016 e sono durate finché i giudici l'hanno concesso e fino a quando non è stata cassata la relativa legge regionale che prevedeva l'abbattimento delle nutrie tramite fucile. Da allora gli agricoltori della bassa sono ricorsi ad altri mezzi, in particolare le trappole, gabbie in cui gli animali finiscono per poi essere soppressi. Quando il compito tocca agli operatori della provincia, la norma è quella di usare pistole ad aria compressa. Ma per ogni esemplare che viene eliminato, molti altri sopravvivono e si riproducono, confermando quello che si dice sulla prolificità della specie. Questa è la chiusura, insomma, di questo passaggio dell'articolo. Perché appunto la questione quant'è che le nutrie sono tante e creano problemi agli agricoltori perché mangiano gli ortaggi, comunque insomma le coltivazioni, e creano anche dei problemi a quanto pare ai canali e comunque alla rete di irrigazione, perché bucano il terreno, fanno le tane sottoterra, quindi magari franano dei pezzi, ci sono degli smottamenti, comunque delle cose. Quello che non viene detto un po' in questo articolo, che poi parla di tutta la questione, diciamo, del contenimento, se debba essere fatto con l'abbattimento o con la sterilizzazione, è sul perché siano arrivate le nutrie qua in Italia, visto che appunto è una specie non autoctona, ma viene comunque da Sud America, è stata importata per la pelliccia, per comunque la coltivazione, quindi per la coltivazione, per l'allevamento, e quando poi gli allevamenti sono stati più remunerativi per un crollo di quel tipo di mercato, sono state liberate perché il costo dell'abbattimento sarebbe stato più alto del lasciarle appunto libere, e da lì poi hanno proliferato in assenza di nemico naturale, e tant'è che appunto adesso sono appunto creano anche questo tipo, diciamo, di problematiche, che alla fine sono problematiche poi alla fine di un ambiente molto antropizzato in cui ci sono tante persone, tanti allevamenti, tante coltivazioni, e quindi anche un animale selvatico viene visto come una minaccia. In questo caso molto, c'è da dire, anche molto 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 gonfiata, in alcuni casi è stato anche un po' un capro espiatorio, ci ricordiamo con l'alluvione di alcuni anni fa, in quando invece che parlare di cementificazione degli argini che non ci sono e che vengono cementificati e di tutta una serie di cose di governance che comunque rimandavano alla politica locale, in quel caso della Lega Nord, visto che la Lega appunto è il partito al governo in Veneto da un bel po' di tempo, da un ventennio praticamente abbondante, si è parlato in quel caso delle nutrie, c'erano state anche delle sparate di Zaia, comunque aveva detto è colpa delle nutrie se c'è l'esondazione, dicevo,
certo,
con tutto il bene che vogliamo ai cari roditori, non ci crediamo neanche capaci di così tanto, sembra appunto un piano malefico
di pisciare, insomma, così tanta acqua, poi cioè, dici, gonfiare il fiume in quella maniera lì, insomma, è da pisciare un po',
manco un mignolo col prof, insomma, più che le nutrie sembra. E niente, questo è questo articolo che porta appunto a interrogarci su una questione che in realtà è più ampia di quello che ci dice il Corriere di Verona, articolo 23 gennaio 2021.
Mi fa che cagare.
qua c'è un articolo che leggendo dell'Arena, sempre che leggendo un po' tra le righe, ci fa capire l'intenzione di completare il progetto di rendere questa città, come tante altre, un carcere a cielo aperto. C'è chi dice già da tanto tempo si sta affinando il progetto, perché boom di liti condominiali, si dice in articolo, il comune corre ai ripari. E in che modo corre ai ripari? Con un accordo con gli amministratori degli edifici per gestire i casi. Dalle controversie tra i vicini per rumori, l'utilizzo di spazi e attrezzature comuni sul rispetto delle regole. I soliti panni spesi e i panni stesi fuori, che vengono elencati anche quelli, e poi lì in fondo ci mette così: e sfruttamento della prostituzione spazio.
Ah, sì. Sono okay. Cose che vanno assieme.
Sono proprio cose, la stessa cosa: i panni stesi,
le unghie sul cortile, la droga, sì.
E sono raddoppiate le segnalazioni e le richieste di intervento alla polizia locale per liti tra condomini. Dice qua: si sono intensificati anche i fatti di criminalità che dalle strade sono spostati all'interno degli edifici per colpa delle restrizioni per il coronavirus, secondo loro. Ecco il perché di questo accordo tra comune, polizia locale, ANACI e associazione degli amministratori condominiali, che hanno siglato questo protocollo d'intesa con l'obiettivo di incrementare le vivibilità e la sicurezza nei contesti residenziali. Firmato da Sboarina, assessore della sicurezza, e del comandante della polizia, che approvano. E ci spiegano che la casistica è quanto mai variegata. C'è chi si lamenta per i panni stesi ancora, c'è questa storia veramente, cioè,
una piaga secolare.
E tirateli dentro questi panni
nelle aree comuni o per i pazienti che vanno e vengono dagli studi medici all'interno dei condomini. E poi dopo va ricordato che c'è anche chi segnala fenomeni criminali come sfruttamento della prostituzione e spaccio.
Ve lo foste dimenticati, quello.
Questo era spaccio e panni stesi.
E questa è la seconda riga dell'articolo, che è praticamente uguale alla prima, però. Vabbè, però qua ci aggiunge, in realtà, in questo si differenzia, perché aggiunge, ed è interessante, che si fa forse un po' più serio il discorso, anche il favoreggiamento dell'immigrazione. Vanno segnalate le presenze di stranieri non segnalati, così come affitti in nero e casi di sovraffollamento. Quindi anche qua favoreggiamento dell'immigrazione clandestina associata a appartamenti sovraffollati, che insomma, vabbè. Che dice che questi sono dei comportamenti vietati, che generano spesso allarme sociale. Vabbè, insomma, anche qua allarme sociale per dei appartamenti sovraffollati. Comunque, vabbè, questo protocollo avrà la durata di un anno. E niente, il comune ci ricorda che è impegnato a garantire la sicurezza non solo nelle strade, ma anche nei condomini. Da quando c'è il Covid, il comune si impegnerà a entrare nelle vite dei condomini. Per renderli ovviamente più sicuri e vivibili, queste sono le parole che usano. E poi ci ricorda Altamura che ogni segnalazione è da parte dei residenti è fondamentale, e che gli ultimi casi arresti risolti sono grazie alle segnalazioni. Ecco, io riservo dei dubbi, che ogni tanto mi sembra a volte che l'Arena ce le butti lì per un po' incentivare questa cosa, poi magari sicuramente qualcuno che chiama c'è. E vabbè, poi ci ricordano che nei periodi di crisi la comunità è importante.
Sì, che poi fra l'altro
cioè,
volendo citare,
finisce l'articolo,
volendo citare Goethe, grazie al cazzo che con la pandemia aumentano le liti condominiali, che c'è la gente chiusa in casa, in Belvada, che vuole solo litigare con qualcuno. Quindi probabilmente la facile profezia è che aumenteranno le liti condominiali con l'amministratore di condominio dopo questa nuova convenzione.
Sì, insomma, vabbè.
E passiamo dai condomini che ci sono, dove entra la polizia locale, ai condomini che ci saranno, perché non ce ne sono abbastanza. Ce ne sono 10.000 alloggi sfitti secondo alcuni calcoli fatti su Verona, ma ne vogliamo di più vuoti o da riempire a caro prezzo. L'Arena, 5 febbraio 2021, beni della Chiesa. E chiederete, i beni della Chiesa, quali sono i beni della Chiesa?
Le cose buone che ha fatto.
Le cose buone che ha fatto, la parola di nostro Signore. No, i beni della Chiesa sono immobili. Immobili costosi, ambiziosi obiettivi nell'ambito del maxi piano di riconversione del complesso dell'ex seminario San Massimo al Vaglio, il futuro dell'ex CUM, dove CUM sta per Centro Unitario Missionario, che era appunto questa struttura enorme che ancora c'è, che era l'ex stato seminario,
diciamolo per evitare fraintendimenti
anche. E, è stato appunto seminario minore, poi è stato chiuso, si sono spostati gli aspirandi preti, sono stati portati in un'altra parte, adesso è in gran parte vuoto e era della CEI che l'ha passato alla diocesi, e adesso il vescovo, che è Monsignor Zenti, vuole coinvolgere i preti nelle scelte e ha anche ipotizzato un referendum. Attenzione, la struttura monarchica della Chiesa Cattolica, appunto stato temporale col Papa Re e tutto il resto, stretta gerarchia, ma c'è anche un po' di democrazia, c'è anche un po' di referendum. E la questione è, fra l'altro ho fatto appunto una domanda dicendogli appunto se erano a favore di questo progetto con sì, no o astenuto. E adesso poi ho mandato un'altra richiesta in cui non parla più del referendum, quindi probabilmente questo referendum è stato un attimo, dice l'Arena, messo da parte, perché la questione è appunto se riconvertire quest'area in spazi commerciali, residenziali, servizi terapeutici e spazi per la stessa diocesi, e si parla di 400.000 metri quadrati. È stato chiamato Ecoborgo di Mezza Campagna, questo è il nome del progetto, che è anche un'immagine un po' pittoresca, l'ecoborgo, pensi...
Ecoburg,
pensi a gente che sì, sorride, che passeggia, così in realtà a quanto pare di verde ci sarà gran poco, fra l'altro vicino c'è anche una strada mica da poco, c'è la ferrovia non troppo distante con i lavori del TAV, quindi insomma non è proprio questo ecoborgo.
Sembra un po' l'ospedale Borgo Trento in realtà, visto così in foto.
Sì, beh, quello è quello che c'è, non c'è quello che ci sarà, quello è tutta un'altra cosa. Sì, però ci sono dei rendering, fra l'altro chi ascolta questa trasmissione sa che a noi piacciono molto i rendering, ci sono dei bei rendering di questo progetto, e sicuramente è un affare non da poco a livello economico, infatti c'è questa, come dire, lieve pressione un po' della diocesi nell'andare avanti. C'è una società,
tra il passo coi tempi,
c'è una società che è la San Massimo SRL, che fra l'altro non si capisce bene cosa, chi ci sia dietro esattamente a questa società, sarebbe anche da capire. E, però diciamo appunto Zenti dice, sembra dall'articolo faccia un po' delle pressioni, perché il discorso che adesso non si potrà fare tutto quello che volevano fare perché c'è crisi, però lui dice riflettiamo, insomma, sottinteso sembra essere facciamo questa operazione, prendiamo un po' di soldini,
pregheremo perché si faccia questa operazione,
vedremo cosa succederà più che altro.
E adesso abbiamo il mistero, un grande mistero degno sicuramente di investigatori sopraffini, tra Sherlock Holmes e Geronimo Stilton. Che fine hanno fatto i banchi a rotelle? Titola così l'Arena del 3 febbraio. E del mistero che ha scoperto Roberto Turri accompagnando a scuola sua figlia, dice... qui sono inutilizzati. Chissà in quante altre scuole succede la stessa cosa. Mi chiedo se siano davvero adeguati al compito. No, fanno male alla schiena, li hanno ritirati. È per quello che non li usano più. Costano 247 euro al pezzo. Dice, si è fatto i suoi calcoli. Ha detto, sono 3 milioni di banchi acquistati. 741 milioni di euro buttati al cazzo. Ma come l'ha scoperto lui nella sua scuola, in questa classe nascosta, abbandonata, i banchi? Allora, avevo accompagnato a scuola le mie figlie e ho approfittato per andare a vedere come proseguono i lavori con cui stiamo approntando la nuova
furbetto.
È arrivato il papà vice sindaco a portare la figlia.
Vado
un attimo in bagno, ha cominciato a fare, è andato in giro a vedere come vanno le cose, tutto bene qua, come stanno facendo i lavori. Butta il naso dappertutto, Dio can, si fa i cazzi di tutti quanti, e scopre in una classe questa ventina di banchi inutilizzati.
Ah.
È difficile sapere come stiano veramente le cose. Ho letto di forniture finite direttamente nelle soffitte di alcuni edifici. È ora di fare chiarezza. E lui vuole fare chiarezza su tutto. Da Ronca a tutta Italia, per tutti i banchi che sono rimasti inutilizzati e sono nascosti nelle classi in giro. E questo tende a sottolineare alla fine, per dare una bella chiusa da vice sindaco leghista di Ronca, da buon padre di famiglia. Perché questo è un lavoro da padre di famiglia, andare a trovare i banchi in giro per le classi e risolvere i problemi.
Cioè, ma poi
della
non
italiana,
c'è un filo istituzionale fra il vice sindaco di Ronca e la direzione, cioè non può chiamare.
Ma come a Bussolengo, capito, che vogliono arrivare. E lui a Ronca vuole scoprire tutto quanto. Da buon padre di famiglia.
Questo è il Verona virus che si estende a tutta Italia, diciamo, proprio
sì.
Infezione peggiore.
E quindi adesso, bene, troveremo un agente segreto che risolva questo caso con Roberto. A Cazzano di Tramigna l'ha spaccata con una 500, esploso il bancomat della BPM.
Ma intanto ti interrompiamo, scusa, perché è arrivato un messaggio.
Attenzione.
Da Suor Pignora, che ci dice: non mi sono piaciute le parole che avete usato prima, però comunque gli articoli per il resto interessantissimi, grazie, bravissimi come sempre.
Forse la parola era speculazione edilizia, non l'abbiamo usata come termine, lo usiamo adesso.
Ci dispiace, quindi accettiamo le critiche, speriamo
non
di
siamo come
la Comencini
volta,
noi. E invece in questo articolo a Cazzano di Tramigna è successo che dei ladri hanno fatto una rapina in banca e hanno portato via i soldi e non li hanno scoperti. E come hanno fatto?
Non si sa.
Non si sa. E gli è partita la poesia a PDC, puntato, dice l'Arena, chissà chi l'ha scritto. Un'esplosione fortissima e vibrazioni capaci di essere scambiati per un terremoto. Qualcuno dei residenti di Piazza Giacomo Matteotti lo descrive così: infatti lo scoppio dello sportello bancomat della banca BPM, Banco Popolare di Verona, che stava all'interno della banca. I ladri sono arrivati in 500 e hanno sfondato la vetrina.
Così tanti?
In 500 la macchina, e sono entrati dentro la banca con la 500 e hanno fatto esplodere con l'esplosivo il bancomat che stava all'interno e hanno portato via tutti i soldi. E non sono riusciti a usare il video della sorveglianza, stanno facendo indagini. La gente di Cazzano di Tramigna è preoccupata, ma io dico: state tranquilli, signori di Cazzano di Tramigna, il colpo l'hanno fatto, hanno portato via i soldi, non gliene sono andati via, basta. State tranquilli, dormite sonni tranquilli. E una storia vincente, assomiglia un po' alla banca, alla banda che faceva esplodere i bancomat in giro.
Grande.
Però loro non portavano mai a casa i soldi.
C'è chi punta ai bancomat e c'è chi punta più in alto, perché continua questo nostro excursus un po' criminale sulle pagine della cronaca dell'Arena di Verona con un crimine, un fatto criminoso che un po' ci tocca da vicino, comunque ci tocca nell'indole profondamente,
nell'intimo,
un po' è materia nostra. Ladro seriale di giornali, 9 colpi, questo a Legnago. I carabinieri di Colonia hanno scoperto che un 49enne fermato lo scorso 13 novembre a Galassia con un borsone pieno di riviste aveva commesso altre razzie. E di cosa si tratta? Poi ovviamente è una ricostruzione fatta dalla stampa tramite le forze dell'ordine, si tratta appunto quindi di presunzione di innocenza, insomma appunto sono una persona è stata individuata. Voglio credere anche che sia innocente o comunque che abbia modo di scagionarsi da queste accuse.
Comunque innocente o colpevole,
sì, cambia poco infatti di fondo la questione. Perché la questione qual è? È un maxi furto di riviste. Si parla appunto di 700 euro di 160 riviste trovate in un borsone, in uno scatolone. Con diverse coppie della settimana enigmistica mescolate a testate di gossip, riviste specializzate di animali e persino libri di cucina con le ricette di Sor Germana. Questo è
no.
Questo persino appunto Sor Germana non si può toccare, qua forse Suor Pignola
giù le
si potrà dire
Sor Germana.
E pare appunto, secondo la tesi delle forze dell'ordine degli investigatori, che questa persona fermata in un supermercato con questa borsona di riviste avesse fatto altre cose simili, o comunque ci sono stati degli altri furti di riviste. Qua la versione, si dice, l'Arena dice appunto che senza dare nell'occhio, visto che si trattava di un cliente al di sopra di ogni sospetto, con fare distinto e abiti eleganti, e a quanto pare funziona sempre un po', quindi dopo aver riempito di magazine il borsone si dirigeva alle casse self-service allo scopo di dare meno nell'occhio. Poi pagava alcuni prodotti da pochi euro e usciva disturbato con le scorte di riviste. Refurtiva, dice l'Arena, deperibile, vista la scadenza che l'uomo doveva giocoforza piazzare a stretto giro e che era destinata probabilmente al commercio parallelo o a qualche mercatino.
Un po' tecnico il linguaggio.
Anche se gli inquirenti non escludono la vendita online come altri furti dello stesso tenore. E poi appunto il fascicolo è stato depositato in procura a Verona. E vabbè, l'Arena si sbaglia a dire che è deperibile, perché mercanzia deperibile, perché noi lo sapete benissimo, leggiamo i giornali 2 settimane fa o di una settimana fa, quindi in realtà va sempre bene. Sicuramente se vuoi farne uso personale ti conviene prenderlo dal cassonetto, se invece vuoi fare qualcos'altro magari ci sta anche andare da un'altra parte. Curiosità è che questi presunti furti riguardano la catena Maxi D veronese, con sede a Belfiore, che in questi giorni è anche al centro di un'avvertenza sindacale per appunto il suo, diciamo, comunque propensione a fare dei tagli o comunque a non accettare le richieste dei lavoratori, quindi anche questa cosa chissà, magari è anche un po' un karma che gli torna dietro. E questo appunto è il ladro seriale di giornali, che anche qua, vabbè, solita questione, l'Arena come riempie le pagine con delle notizie magari anche poco rilevanti, che però vengono gonfiate. Parliamo del ladro seriale, non parliamo delle case vuote che la gente non può pagare l'affitto, parliamo di altre cose. E lo definisce fra l'altro con una vetta di stile l'Arsenio Lupin con la passione per la carta stampata, che devo dire anche una simpatica definizione. Purtroppo non è simpatica la vicenda in cui è incappato, nel senso a livello legale, ma questo è un'altra vicenda.
E È finita questa puntata di Benvenuti dai Rifiuti, la 90esima.
Come tutte le cose belle, o anche come quelle non belle, per fortuna, si finisce. Ma un po' tutto finisce.
Siamo, c'è stata una pausa, siamo tornati, 90esima, via, paura passata, e si va.
E continua. I've been shaking ever since you told me no love would live in this house. Turn out the inside, inside out. Abraham and Isaac and all of my greatest hits. And I guess in some way face.